sacco di grano poteva servire e lo buttò via. Sembra buttato via, no? Però questa è la condizione forse per cui dopo potrà tornare con giubilo, con gioia, portando il frutto, che era problematico, chissà, quando semina uno è sicuro che si può prevedere, può sperare, può fare le erogazioni perché venga a tempo debito la pioggia, ma non so se ha a che fare un po' con il brano di questa sera. Vediamo Silvano, sì.
Usa il microfono perché non ho la voce, chiedo scusa. E questa sera ci troviamo davanti un po' un giro di boa nel testo del Vangelo, al capitolo 4. E abbiamo visto che la situazione di Gesù è molto in crisi. Ha cominciato in Galilea, molto bene. Tutta la gente arrivava, era contenta. Ecco, e dopo cosa è capitato? Che coloro che se ne intendevano, i teologi, la prima comparsa pubblica che fanno, gli scrive i farisei, dicono bestemmia, uno che bestemmia va ucciso. La seconda cosa è che i suoi dicono, poverino, non è cattivo, è matto. E poi pensandoci su bene, invece quelli che se ne intendono dicono, non è solo matto, è indemoniato. E poi i farisei e gli erodiani, che erano nemici tra loro, si alleano per ammazzarlo. Quindi il primo ministero di Gesù non è poi un gran bel risultato. Cioè, ce li ha tutti contro, compresi i suoi, che dicono che è matto e lo vogliono riportare a casa. Compresi anche i discepoli. I quali discepoli? Già dalla prima sera, quando c'era tanto successo, Gesù scompare, Pietro va a cercare, cioè tutti ci cercano, dice andiamo altrove, ma come andiamo altrove? È il momento di star qui. Quindi è un grosso momento di crisi nella vita di Gesù. Cosa ha fatto di sbagliato? Capita a tutti che quando ci sono momenti di difficoltà, dice cosa ho sbagliato? No? Ecco, in questo momento Gesù comincia a raccontare le parabole. Tenete presente che nel Vangelo di Marco non ci sono discorsi, si dice sempre che Gesù insegna, 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 ma non si dice mai cosa dice. Perché il vero arriva una persona molto grande.
Da. I nomi non
c'erano. Ah, capito. Qua. Ci sono i prozii, vieni qua.
Mi dispiace di aver usato il microfono perché non ho la voce, sveglio il bambino. Va bene, e abbiamo visto appunto che fin dall'inizio il destino di Gesù è marcato su tutti i fronti, è fallimentare. E allora Gesù dice cosa c'è di sbagliato e spiega ai suoi discepoli con questo discorso che è in parabole. E tutto il capitolo 4 è fatto di parabole. Mi stavo osservando con grande interesse, poi ce le spieghi. Dice chi è questa qui che parla a vanvera quando ci sono cose così importanti nella vita, guarda. E le parabole, la parola parabola deriva dal greco paraballo, e anche la parola parola viene da parabola, che vuol dire gettare fuori. E la parola è sempre qualcosa che ti getta fuori di te stesso, nell'altro. La parabola getta fuori in due modi, cioè ti dice una cosa che è notissima, però vuole indicarne un'altra, no? Che devi capire. E per sé tutta la vita è una parabola, perché la vita è uguale per tutti. È una parabola dalla nascita alla morte. Lei all'inizio, io sono alla fine. Quindi è una parabola uguale per tutti la vita. Però dipende da quale parola c'è dentro, qual è il significato di questa parabola. Ecco. E Gesù spiega attraverso le parabole il significato di quella storia che è la vicenda comune di ogni uomo. E sono quattro parabole fondamentali dove spiega i criteri del regno di Dio, che sono poi i criteri della vita, e mi fissa troppo, io sono una vado in soggezione, guardate. Va bene, c'è chi sta attento, bravo. E in queste parabole vediamo i criteri fondamentali della storia stessa della salvezza, della storia di Dio e della storia di ogni uomo. Allora vediamo la prima.
Sì, la quale appunto parla di un seminatore che semina. Allora leggo dal capitolo 4 i primi 9 versetti. E di nuovo cominciò a insegnare lungo il mare. E si riunisce presso di lui moltissima folla, così che egli, salito in barca, siede sul mare e tutta la folla davanti al mare stava a terra. E insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, uscì il seminatore a seminare. E avvenne nel seminare che parte cadde lungo la strada, e vennero gli uccelli e la divorarono. E parte cadde sul terreno sassoso dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva fondo di terra. E quando il sole si levò, riarse e non avendo radice si essiccò. E parte cadde sulle spine, nelle spine, e vennero su le spine e la soffocarono e non diede frutto. E parti caddero sulla terra bella e davano frutto che veniva su e cresceva e portava 1,30 e 1,60 e 1,100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Ecco, questa parabola è una prima lettura, così cosa vi dice? La parabola con che parola comincia? E come finisce? Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quindi è tutto sull'ascolto. Abbiamo visto la volta scorsa qual è la vera famiglia di Gesù. Sono quelli che stanno seduti attorno a lui e ascoltano la parola. Perché uno diventa la parola che ascolta. Che la parola è un seme che ti entra nell'orecchio e ti trasforma il modo di pensare, il modo di sentire, il modo di agire, il modo di vivere, il modo di essere. Tu diventi la parola che ascolti. Come si chiama la signorina? Anna Giulia, Anna Giulia, tu vedi che stai ascoltando molto bene. Ecco, ed è importante che le parole che tu ascolti siano tutte buone, perché uno effettivamente, se io dicessi adesso, ve lo dico sorridendo e non è vero, non sentire, tu sei cattiva e la guardassi male, lei mi guarderebbe male e diventerebbe cattiva giustamente. Se invece gli dico che sei molto brava, bella, carina, gioconda, subito lo diventa. Cioè la parola è un seme tale che produce immediatamente la vita o la morte, la gioia o la tristezza, la divisione oppure la comunione.
Voglio sottolineare il fatto che appunto è stato detto, lo riprendo, il fatto che incominci con ascoltate e poi termini ancora con la raccomandazione di avere orecchi e cuore per ascoltare. Partendo da lì direi, proviamo ad ascoltare la spiegazione di questa parabola un po' prescindendo da quello che è un'interpretazione magari che abbiamo nelle orecchie, nella memoria. Uno parla poi, ah, il seme, sì, d'accordo, ma il terreno. Lascia perdere questo. Stiamo proprio ad ascoltare come quello che vuole comunicare Gesù con questo racconto, questa parabola, che è la sua vita, che è la nostra vita.
Ecco, già che Filippo ha lanciato il sasso, lo spiego, normalmente noi diciamo, la interpretiamo così. Se stiamo attenti, produce frutto. Se stiamo più attenti, molto di più. Se stiamo distratti, è come sulla strada, non produce niente. Se stiamo distratti, un pochino sì, ma un po' no, ma un po' di accoglie, è come sul sasso, produce ma brucia. Se siamo un po' così attenti, un po' di più, però crescono i rovi, insomma, dipende dalla nostra capacità, no? Diciamo, se tu sei buon terreno farai frutto, se sei cattivo terreno non farai frutto, quindi siate bravi. Questo engendra l'interpretazione. Il senso di questa parabola è diverso, perché il contesto nel quale Gesù racconta questo è esattamente il contesto in cui tutta la sua vita è fallimentare. Lui è il seminatore che ha seminato il regno di Dio, miete insuccessi, questo seme non attecchisce come sulla strada, se attecchisce subito secca come sul sasso, se per caso non secca e cresce subito soffocato, dice ma allora è tutto fallito. Si descrive a lungo il fallimento per dire guarda, al di là di tutte le apparenze è il fallimento perché semina il contadino. Perché semina? Perché sicuro la sua vita dipende da quella semina, ma da millenni che lo fa, proprio su quel terreno lì. Quindi fa molta impressione tutti i fallimenti nella vita, ma la vita è dono di Dio, c'è un senso positivo e il frutto lo porta di sicuro. Quindi è un'affermazione della fiducia nella parola e della speranza contro le tentazioni immediate di scoraggiamento che ci vengono davanti alle difficoltà, non so se è chiaro. Perché quando c'è una difficoltà diciamo ho sbagliato, no, se fai la cosa giusta hai difficoltà. Se ti butti dal decimo piano non hai nessuna difficoltà, almeno per qualche secondo, poi ce n'hai un po'. Se sali hai qualche difficoltà, e più sali più ne hai. Eppure è normale. Capito? Noi associamo difficoltà a errore, e questo è l'errore, è a scoraggiamento. Quindi ho sbagliato, non hai sbagliato. Se tu il bene te lo paghi. E poi ti appaga tanto. Il male è gratis, non paghi niente. Poi lo paghi caro e lo fai pagare caro. So se è chiaro. Quindi Gesù con questa parabola afferma dicendo io ho sbagliato nulla, è giusto che capiti così. Anzi, proprio questo è il motivo della fiducia e della speranza. E adesso leggiamo la parabola che ci aiuterà a leggere anche quella parabola che è la nostra vita nelle situazioni analoghe.
Beh, innanzitutto allora l'introduzione, il primo versetto, e di nuovo cominciò a insegnare lungo il mare e si riunisce presso di lui moltissima folla, così che egli, salito in barca, siede sul mare e tutta la folla davanti al mare stava a terra.
E l'inizio è solennissimo, però prima di vedere i componenti e il testo comincia e di nuovo cominciò. Cioè davanti alla difficoltà cosa si fa? Subito si lascia, no? Comincia di nuovo. È il nuovo principio quando c'è la difficoltà. Molto più profondo. La difficoltà vuol dire che è vero ciò che stai facendo, insomma. Quindi non scoraggiarti, qui è il nuovo principio. E cominciò a insegnare lungo il mare. Il mare fa lo scenario, questo mare richiama la prima chiamata dei discepoli, richiama l'esodo, tutta la nostra vita è un esodo verso la libertà e ciò che ci viene dato in quest'esodo è la parola, l'insegnamento. E la parola insegnare, se ben ricordo, esce 50 volte in Marco, riferite sempre solo a Gesù, tranne una volta i discepoli che hanno raccontato a Gesù quello che hanno insegnato. Cioè quel che aveva detto Gesù in fondo. Perché? Perché lui è l'unico maestro. Noi andiamo spesso in cerca di guru, no, non c'è nessun guru al mondo. C'è semplicemente la parola del Vangelo e tu ascoltando la parola esterna, se stai attento col cuore, senti la parola interna, è il Signore che parla a te. Per cui lui è l'unico maestro. E puoi vedere la validità di questa parola vedendo ciò che produce nel cuore. Se produce pace, gioia, coraggio, fiducia, questo è da Dio. Se produce il contrario, non è da Dio. È parola di morte. E dicevo, questo scenario è imponente, questo lungo il mare, tutta la folla che accorre come un mare, un oceano che gli va addosso, lui sale sulla barca, aveva detto di tenergli a disposizione una piccola barca, che è la chiesa, la comunità. La barca è quel pezzo di legno che galleggia sull'acqua e compie la traversata, come l'arca di Noè. ciò che garantisce la vita nell'abisso, nella morte, dove si è tutti nella stessa barca, e lui è su quella barca, quei discepoli. Gli altri stanno a riva e sono chiamati ad uscire con lui. Tenete presente che il contesto è quello: chi sono i miei veri fratelli, le mie sorelle, quelli che ascoltano la parola. E questa scena è una scena battesimale. L'acqua, l'ascolto, il mare, l'esodo, sono tutte scene che richiamano il battesimo e la parola. Ecco, e Gesù siede sul mare. C'è l'espressione sedere sul mare, nella sua semplicità è potentissima. Chi può sedere sull'abisso, sul mare? Solo Dio. Siede sulle acque, cioè è signore del cosmo, anche dell'abisso, anche della morte, è vincitore su tutto. Proprio in quanto ha deciso di ucciderlo, dicendo che è indemoniato, bestemmiatore, eccetera. Siede sul mare. Ecco, questo scenario solennissimo dà l'interpretazione delle parabole. Le parabole contengono quella parola che ci fanno compiere l'esodo, ci fanno salire sulla barca e ci danno la salvezza, cioè ci fanno della famiglia di Gesù, siamo nella stessa barca, la stessa casa. E adesso
sì, come introduzione alle parabole, perché capitolo 4 dicevamo già è un po' la raccolta delle parabole e i discorsi in parabola, e questa composizione è interessante perché mostra che Gesù, appunto, stando sul mare, dominando il mare, il male, ha davanti a sé una folla sterminata. Qui dice folla enorme, moltissima folla, forse non c'era neanche moltissima gente, però è come presente lì tutta quanta l'umanità passata, presente e futura.
Siamo anche noi.
Se guardate bene ci siamo anche noi, più di quanti siamo qui adesso, è folla enorme. Ecco, lì, attenzione, secondo versetto, insegnava loro molte cose in parabole. Poi diceva nel suo insegnamento, ascoltate,
ecco,
questo pezzetto.
Perché Gesù insegna in parabole, stasera non lo spieghiamo perché si vedrà la volta prossima esplicitamente, che Gesù spiega perché parla in parabole, che è tipico del linguaggio intelligente la parabola, perché noi pensiamo che le cose siano quello che sono, il pane e il pane, dipende, che pane è. Un conto è il pane condiviso, un conto è il pane rubato, un conto è il pane di ingiustizia, un conto è il pane di sudore, un conto è il pane donato. Cioè, è una cosa il suo contrario. Quindi il vero significato delle cose non sta nelle cose, sta nella parola interiore che contengono. E la parabola ti fa capire in cosa consiste il significato. E insistevo anche sulla parabola della vita. La parabola della nostra vita è uguale per tutti: si nasce, si vive, si muore, più o meno facendo tutte le stesse cose, respirando 13 volte al minuto, pulsando il cuore più o meno 60 volte al minuto. Poi le altre cose sono trascurabili: uno c'è sulla voce, l'altro c'è lassù, sono cose trascurabili. E però c'è qualcosa che dà il significato della vita. E le parabole fanno capire questo.
Ecco, il racconto della parabola, rispetto a un discorso teorico, articolato magari anche con ragionamenti logici ben concatenati, il racconto ha molta, ha una ricchezza maggiore, perché è, come dire, allusivo, e apre dei panorami che forse si perdono nel ragionamento logico. I grandi maestri parlano per parabole, Gesù è il grande maestro anche in questo, parla per parabole, un racconto verisimile, perché è una cosa che succede.
Tra l'altro avevo detto in questi giorni che non potevo fare altro, è un libro di Emilio Walsh, che è un premio Nobel, un grande letterato, noi siamo abbastanza ignoranti, spero che non è italiano, sappiamo tutto anche sulla politica, che è incomprensibile. Mentre invece lì è bellissimo questo autore, una delle cose che dice è che l'unico linguaggio al mondo che esista, che può rendere conto della realtà, dice, è quello usato dai Vangeli, perché parla solo per immagini. Perché Siete parere. Perché noi comprendiamo soltanto ciò di cui abbiamo un'immagine, per cui nessuna idea, con buona pace dei teologi, dei matematici, anche i grandi matematici vanno tutti per intuizione di immagine, anche loro, tra l'altro. Quindi, dove non abbiamo un'immagine, c'è un'esperienza concreta, vuol dire, immagine. Non abbiamo nessuna intelligenza di quella realtà. Per cui davvero bisogna stare attenti anche a aprire il campo alle esperienze e non fare neanche discussioni tante sulle idee, ma conoscere, aprire gli occhi, vedere la realtà, gli altri, così. Bene, adesso vediamo, la prima parola è ascoltate. Ecco, Israele, ricordate la preghiera quotidiana di Israele, Shema Israele, ascolta Israele, la prima parola è ascolta. Il primo comando non sono i comandamenti, è ascolta. Che se ascolti quel che ti racconta, quel che avviene, capisci. L'uomo è ascolto.
Sto pensando come si può pronunciare questo. È un imperativo? Ascolta. Ascoltate. Si può dire ascoltate, un ordine. Oppure, per favore, ascolta.
Anzi, è un imperativo presente che in greco sarebbe continuate ad ascoltare. Se no si userebbe lavorista, se fosse ascoltato, un imperativo puntuale, cioè vuol dire bisogna continuare ad ascoltare. Perché appunto noi siamo strutturati da ciò che ascoltiamo, non da ciò che diciamo. E per esempio i bambini capiscono tutto, dicevo mia mamma ha ragione, perché captano tutto, cioè ascoltano, mettono dentro. Tutto quel che mettono dentro poi uscirà come tesoro per la loro vita. Noi invece in genere non ascoltiamo perché ascoltiamo le nostre idee, le nostre fisse, le nostre esperienze, come fosse la fine del mondo. Poi finisco io, comincia il mondo.
Per cui se è un imperativo è uno che vuole imporsi, tu ascolta. Se invece è una specie di supplica, è quasi una domanda, ti dice, uno che ti dicesse ascolta vuol dire che vuole essere accolto. Vuol dire anche per il tuo bene, ecco, ti dico qualche cosa che può servirti, ecco, ascolta, e allora ricevi. Ecco, il Signore credo che non va sull'imperativo, che voglia imporsi, vuole aiutarci e vuole essere accolto. Infatti se si accoglie la parola, se ne vive. Chi ascolta la parola la mette in pratica, e mia madre, mio fratello, mia sorella, vi ha sentito la volta scorsa. Va bene, ascoltate.
Ecco, adesso vediamo.
Uscì il seminatore a seminare, prima fase, insuccesso. Avvenne nel seminare che parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono.
Ecco, prima una parola per giustificare questo seminatore strano che semina sulle strade, sui luoghi, sui sassi, ma è scemo. E invece non è scemo, perché la semina si faceva, siccome era il terreno magro, con l'aratro a chiodo, si faceva la semina prima dell'aratura, per cui seminavi su tutto il campo, anche dove c'è i viottoli, anche se sotto c'è un sasso non lo sai. E poi dopo aver seminato passavi con l'aratro a chiodo e si copriva la semente in modo che teneva lì un po' all'umido in attesa delle piogge. Così non seccava e non veniva lavata via dalle piogge. Quindi era il sistema proprio normale della semina. Poi per intenderci circa i risultati della semina, quanto grano può dare secondo voi un sacco di grano?
Ah. 70%, si capisce se era cittadino, scusa, ma
7%. Dava il 7,
un po' meno.
Dal 7 all'8 era la norma, il 10 era eccezionale quando capitava.
7-10.
Era per intenderci, ecco. No, perché se no non ci si intende neanche sulla sorpresa della parabola, dice normale 70. Cioè, insomma, tu sacrifichi un sacco di grano, più o meno ti può, se ti va bene, dare il grano per 10 mesi, se un sacco ti basta per un mese. Quindi uscire a seminare è il grande atto di fiducia che il contadino fa, è la sua vita, se non semina muore. Potrebbe Dio quel quintale di grano mangiarselo nel giro di Dio, in 40 giorni. Bene, è quel che facciamo noi, e poi si digiuna tutto l'anno dopo, cioè si muore. Questo seminare è qualcosa di... è come il ciclo della vita. Noi siamo dei racconti. Viviamo lo stato di raccoglitori, siamo gente che raccoglie, noi pizzicano, mortono e fuggono. Ma no, la vita è semina, la semina è fatica. Rinunci innanzitutto a quello che potresti mangiare, e sacrificate. Secondo, aspetti un anno, ti darà la vita, ma se non fai questo sei già morto. Quindi è veramente un atto di grande fiducia, come tutti gli atti vitali, e di sacrificio. Così come è interessante vedere gli studenti che studiano adesso sotto la maturità, e bisogna studiare 2 o 3 anni prima probabilmente anche. Comunque meglio almeno alla fine che mai. Cioè, e quindi questo esce di casa, è il lavoro, è la fatica. Quel che ha fatto suo padre, suo nonno, eccetera, eccetera. Proprio su quel terreno, il suo, che gli ha garantito la vita, quindi con tutta quella religiosità, quel rispetto. E ogni volta è una cosa nuova, perché andrà o non andrà? Non lo sai. Lo mangerò o non lo mangerò, perché posso morire anch'io, non solo il grano, non fruttare. Quindi c'è tutta quella apprensione. E Gesù paragona tutta la sua attività a quella del seminatore che è uscito di casa. Gesù è uscito dal Padre, è venuto dai fratelli, ha seminato il regno di Dio, lui è il seminatore, lui è il seme, tra l'altro, la parola stessa di Dio, e lui sarà il raccolto con tutti i suoi fratelli. E nella semina cosa capita? E qui è introdotto: parte cade lungo la strada, vengono gli uccelli e la divorano. In greco c'è uno cade sulla strada, sì. Ma noi facciamo così attenzione a quello che cade sulla strada, che è come se tutto cadesse lì. La prima cosa che vediamo è quella cosa sbagliata, arriva l'uccello e me la mangia. Finirà tutto male. Ah, ti ha mangiato un chicco di grano. In greco c'è uno per sé. Non c'è una parte, uno. Facciamo così noi che ingigantiamo le difficoltà all'infinito. È arrivato l'uccello, lì ha attecchito niente. E l'esperienza che ha avuto Gesù, ha detto la buona novella, cosa ha attecchito? Niente, ha capito niente. E gli scribi hanno capito che bestemmia, che sono i teologi, anzi che è indemoniato. I farisei che bisogna ammazzarli, i suoi ha capito che è matto. Quindi, un seme è caduto così, d'accordo. Ma non è che tutto il terreno è sentiero. C'è anche il sentiero, anche la nostra vita è percorsa da tante cose, ma notiamo subito le cose che non vanno, no? Anche noi abbiamo questo ascolto di striscio spesso, no? La parola scivola via subito, come sull'asfalto. C'è anche quella. Lasciamo da parte l'interpretazione che poi verrà e sarà un'applicazione della Chiesa, ma non è più la parabola di Gesù. Qui Gesù vuol dire la prima difficoltà che ci impressiona tanto è che attacchisce nulla.
Prima situazione, fallimentare. Seconda, tra meglio, dice che parte cadde sul terreno sassoso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva fondo di terra e quando il sole si levò riarse e non avendo radice si essiccò.
Ecco, questa seconda situazione capita pure, e anche qui parte un giro un seme, cade dove c'è dei sassi sotto la terra, ma prima non li vedi. E dove c'è un sasso sotto, cosa capita? Prima di tutto che c'è un po' più di umidità perché non va in profondità, ma rimane lì l'umidità. Secondo che c'è un po' più di calore perché il calore è fermato dal sasso, allora germoglia prima, no? E attecchisce subito dove c'è sotto un sasso il seme. Con entusiasmo, è come noi che certe volte ascoltiamo con tanto entusiasmo. subito germoglia qualcosa, però non c'è radice, si secca subito. Quindi il primo è che non attecchisce niente, il secondo è quando attecchisce e fiorisce, secca subito. Non è proprio un fallimento questa cosa, no? Anche prego.
Appunto, seconda situazione, beh, ancora fallimento.
Voglio dire, sono arrivato il martedì, ho capito una cosa, ero entusiasta, arrivo fuori, tiro gli accidenti a uno che passa subito. E ho parlato della misericordia, suppongo. No. Anche questo capita, fa parte della semina, no? Ed è bello questo insiste sulle difficoltà, perché noi vediamo sempre e solo le difficoltà, e mai la realtà, che non sono le difficoltà. L'occhio è su quell'uno e quell'uno è tutto.
Andrà meglio adesso? Seconda situazione questa. Terza situazione. Parte cadde nelle spine, e vennero sulle spine, la soffocarono, e non diede frutto.
Ecco, si semina anche dove c'è dei rovi, perché a rando si levano i rovi, ma se non levi bene le radici, i rovi ributtano, e poi soffocano. Allora la terza esperienza è che se non secca subito, tocca e crescono i rovi e la soffocano. Anche questo ci capita. Ho sentito con entusiasmo, germogliato subito e scomparso. Invece certe cose sono penetrate abbastanza in profondità, sono cresciute, e poi sono cresciute tante altre cose attorno, che boom, hanno soffocato. Allora è proprio disperata questa condizione di semina? No, è normale, continua. Non è che smette di seminare allora il contadino.
Ecco, sono messe in evidenza una, due, tre situazioni negative. Quarta situazione è al plurale adesso.
Sì, qui mette altri. Mentre prima c'era uno, 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 poi tutti gli altri vanno bene, ma non li abbiamo mai notati questi.
Ecco, e parti altri. Caddero, altri, ecco, caddero. Altri caddero sulla terra bella e davano frutto, che veniva su e cresceva, e portava uno 30 e uno 60 e uno 100 per uno.
Gli altri, cioè tutti, caddero sulla terra bella. Terra in ebraico Adma e Adamo, l'uomo. L'uomo è terra bella, è figlio di Dio, è fatto per ascoltare la parola. Il nostro cuore è fatto per la verità. Al di là di tutte le difficoltà, di tutte le cose che soffocano, siamo fatti e non possiamo mentire a noi stessi. Quando c'è una cosa bella la sentiamo ed è bella. E ci fa crescere. Quindi, e l'uomo è tutto terra bella, tant'è vero che le altre cose vanno via. E cosa fa? E dava frutto, e veniva su, e cresceva, e portava, cioè, questa insistenza, no? Perché è una meraviglia vedere che tu hai fatto niente, tu semplicemente hai buttato via un po' di frumento un mattino, e poi vedi che questo qui dava frutto, e l'imperfetto continua a dare, e viene su. E cresce e ne porta sempre di più. E quanto ne porta? 30 per uno. Il sacco ne dà 30, è assurdo, dice la gente. No? Al massimo ne dà 8, 9, se tutto va bene 10, 11. 30 è assurdo. No, no, non, scusate, non 30. Uno ne dava 30, altro 60. Il doppio ancora che do, dai. No, no, e non solo, altri 100 per uno, non 1%. Cioè Gesù allora nel momento delle difficoltà cosa fa? Afferma la certezza assoluta e la fiducia che ha il contadino quando semina. È chiaro che semina perché è sicuro di raccogliere, mica è scemo, è il suo mestiere. Vive su quello, lui e la sua famiglia, i suoi genitori, i nonni, i bisnonni, tutte le generazioni. E nella nostra vita, quindi non si scoraggia davanti alle difficoltà. Così Gesù dice, non è che devo cambiare strategia e fare lo slalom tra le difficoltà come facciamo noi, magari ringraziarmi gli uni, fare un dono agli altri, andare d'accordo con gli erodiani, senza darne l'occhio agli loro nemici, no. Fa parte della verità che la verità va avanti, perché ha le sue gambe, ostacolata. E gli ostacoli che vengono non ti devono scoraggiare, ma diventano il luogo dove tu veramente purifichi la tua fiducia alla parola di Dio, è di Dio, e ti fa figlio di Dio, al di là delle difficoltà che ci sono. E quindi continuo così, non è che smetto, non so se è chiaro. E a proposito di questo, mi viene in mente un racconto che c'era un grande generale giapponese che vinceva tutte le battaglie, si chiamava Nobunaga. Proprio un condottiero strepitoso. Una volta che si trova con 10.000 soldati e il nemico con 20.000, e lui era sicuro di vincere anche quella volta, ma sai, 10.000 contro 20.000, lui voleva attaccare e vincere, ma i suoi soldati non ci stavano, neanche i suoi generali. C'era lì un tempio shintoista, allora ha detto ai suoi generali: andiamo nel tempio, gettiamo la moneta, se esce testa vuol dire che vinciamo e attacchiamo, se esce croce vuol dire che perderemo e non attacchiamo. Allora getta la moneta, esce testa, allora si vince, allora tutti entusiasti attaccano, stravincono, e poi il suo aiutante in campo dice: è proprio vero, capo, non si può nulla contro il destino. E Nobunaga disse: sì, è vero, tiro fuori la moneta e aveva due teste. Cioè la fiducia, è la nostra paura che ci fa fare il male, che ci fa perdere. Quindi questa parabola è la parabola della fiducia contro ogni paura, che viene inevitabilmente a chiunque inizia un cammino giusto, se è giusto. Se è sbagliato, no, non ti viene paura, ti viene dopo, quando è tardi. Proprio rinnovare la fiducia, la parola di Dio è di Dio e noi siamo figli di Dio e siamo fatti per questa parola, e questa produce frutto incalcolabile al di là di tutte le difficoltà che possiamo immaginare. Poi non a caso ha preso la parabola del seme. Cosa fa il seme? E muore e produce frutto.
È il mistero pasquale. Frutto, e produce frutto se muore,
mica se si conserva nella terra.
Se si conserva non produce frutto.
Quindi c'è questo grosso mistero nella vita, della una vita fruttuosa, è una vita che sa morire a se stessa, all'immediato, sa perdere. Allora guadagna se stessa, la vera vita, il saper dare, mica il prendere. E quindi c'è già tutto il mistero qui della parabola della vita, qual è la vita sensata. È quella vita che invece di essere dominata dalla paura delle difficoltà e di perdere, poi, perché questa è l'unica paura che abbiamo, è dominata dalla fiducia, che ti porta a sapere dare anche la vita, perché la vita la perdiamo, tanto vale darla. Se la dai diventa il dono della vita, diventa vita, se no la butti via nell'immondezzaio.
Allora qui vale la pena proprio di citare alla lettera quello che veniva ricordato adesso, dice nel Vangelo di Giovanni: comunque, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserva nella vita eterna.
Scusate una cosa, no? Adesso vi rendete conto di come le parabole sono molto più ricche di ogni ragionamento, e come la vita è un tesoro molto ricco e basta saperla leggere. E qui la prima chiave di lettura della vita è che se tu ti lasci spaventare dalle paure e dai fallimenti, non farai mai nulla, sarai un fallito in partenza. Ti mangi quel sacco di grano che hai, la mangi in fretta perché sei nervoso, e dopo muori un po' di digestione prima, ma non importa, comunque non resti di fame dopo, cioè combini niente, insomma. Anche tutta la nostra società che è subito delle mordi e fuggi, consuma subito, aver sensazione, che me ne frega, la vita è semina, la vita si dà, la vita si perde, così la guardate. se no se lo vuoi trattenere è come trattenere il fiato, scoppi, sei già morto. Quindi è bella questa parabola. E anche la parabola della nostra vita, dei nostri fallimenti, delle nostre paure, della nostra attenzione che subito è attratta sulle cose che non vanno. Chiaro che ci sono. Il terreno è fatto così, ma il terreno è terreno soprattutto, che produce frutto. E il seme è seme. E qui il seme è Dio stesso. Noi siamo generati da quel seme che è la parola stessa di Dio che ci fa figli. Ed è proprio appunto questo ascolto che ci fa familiari di Gesù, uguali a Lui. E poi vedremo la volta prossima l'applicazione e il criterio delle parabole. Però saper leggere la vita al di là dei filtri ideologici e delle nostre paure, perché le paure si fanno delle immagini di idoli, e vedere questa realtà della semina, noi viviamo ancora adesso di ciò che si semina. Anche adesso ancora per poco. Cioè, di questa fatica fatta eventualmente da altri. Se non facciamo questo dobbiamo farne altre. E chi rifugia dalla fatica e ha paura dei fallimenti è già fallito, cioè rinuncia a vivere. E però è bella questa parabola perché è molto umana, perché descrive in lungo e in largo i fallimenti e non finisce più, insomma, proprio. È una sfortuna se il seminatore, non gli va bene, per preparare il finale a sorpresa. Perché poi davvero è così, noi vediamo sempre tutte le cose che non vanno. Non mi accorgo mai che, per esempio, sono figlio di Dio, che è un piccolo dettaglio, che esiste, esiste eternamente amato, anche gli altri. Poi c'ho gli occhi storti, allora, come siamo fatti, ma... Direi anche di finire un po' presto, perché...
Sì. E l'ultima espressione, la raccomandazione, cosa vorrà dire? Diceva, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Cosa vuol dire?
Si può avere orecchi anche per non ascoltare. Infatti lo dirà subito dopo, e dice, avete orecchie non sentite, avete occhi non vedete.
Ecco, allora la raccomandazione, dicevo prima, sì, è raccomandazione quella, ascoltate, chiede per il nostro bene, sì, desidera anche essere accolto, ecco, per dire, espandere la sua vita in noi, però chiede per il nostro bene, se ascolti, vivi, se accogli quella parola che viene comunicata, produci un frutto.
Ma in genere, per esempio, noi non vediamo la realtà, ma vediamo le proiezioni dei nostri deliri. Cioè, ogni cosa è ciò che io vorrei che fosse, anche le persone, no. Non è ciò che è. E ascoltare pure cos'è che ascoltiamo? Ascoltiamo la verità, che l'altro è figlio di Dio, che io sono figlio di Dio, allora cosa vuoi dire? Che le altre sono menate. Quale si può fare anche a meno. E ascoltare allora questa verità. E noi invece pensiamo sempre a altre verità peregrine che ci vanno per la testa e ci perdiamo dietro a quelle che sono esattamente quello che cade sulla strada, sui sassi, sopra i roghi, e ci perdiamo lì dentro, ecco. Invece c'è questo, sapere ascoltare davvero in profondità quel che avviene. Va bene. Credo che questa anche parabola ci aiuta a leggere sia il mistero della Pasqua, sia anche un po' quel mistero della Pasqua che è la nostra vita.
Perché Gesù a questo punto si diceva, vede un po' com'è andata fino a questo punto la sua esistenza. Diciamo dopo vedrai che, e non del tutto, perché bisogna sorpassare anche quella fase critica che è quello che sembra il fallimento, la sua morte. Ma allora è proprio a quel punto che il chicco di grano cade per terra, muore e porta frutto. Quindi si intona bene, diremmo, anche questa parabola con il clima che può essere davvero di riflessione e di preghiera di questa settimana. Si può dire allora buona Pasqua?
Sì, ci vediamo tra 15 giorni, a Dio piacendo.
Tu porta via questi, chiedo prima, tu porta tutto il resto di sé. Prendiamo ancora un momentino, magari si fanno.
Mi mando via, va bene, volentieri.
Da domani deve fare altri servizi e allora bene che si riservi un po'. Domani cominciamo un ritiro di 3 giorni in silenzio e di ascolto appunto della parola. Un centinaio di persone che ascolterà. Ecco, rileggete, magari rileggiamo così per proprio conto questo racconto, questa parabola con quel taglio con cui è stata presentata. L'attenzione è sulla parola, cioè sul seme.